E con una sigla fuori dall'ordinario, una canzone appena uscita, appena stampata, appena pubblicata, autoprodotta negli studi Renoiz, nello studio dedicato a Renato Biagetti. Una canzone, Le radici e le ali dei rancori, che oggi abbiamo voluto utilizzare come sigla, anche se un po' lunga, per introdurre questa puntata di Maldestra. Una canzone che parla e ricorda un altro ragazzo, un altro compagno, questa volta morto sul lavoro il 17 gennaio 2006, Antonio Salerno Piccinino, e ci sembrava una buona maniera per ovviamente augurare un buon primo anno di attività a Renoiz, un buon modo per ringraziare i Rancore per questo bellissimo pezzo e mandarlo come sigla di questa settimana di Maldestra. A brevissimo iniziamo la puntata odierna, il tempo di attivare un collegamento, ancora poca musica e poi iniziamo.
Fuori dalla legge, fuori dal copione d'una fiction che non regge. Il gregge volge sordo al precipizio. Il lupo paga il prezzo del supplizio. Perde il pelo ma non perde il vizio. A comizio dalla rupe, chiama i lupi e le sue lupe. Facce cupe che si scrutano nel buio, nel garbuglio delle voci tra gli audaci che scompaiono. Nel pantano dove gli angeli si infangano, si infrangono. Vidi illusioni contro l'ordine.
E torniamo subito in studio, anzi in collegamento telefonico con una delle voci più note di questa trasmissione, con il nostro usuale corrispondente di Milano. Ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Ciao a te. Allora, con te ovviamente parliamo dell'anniversario che sta arrivando, che cadrà tra qualche giorno, che è chiaramente l'anniversario dell'assassinio di Davide Cesare, che quest'anno, come tra l'altro anche negli scorsi anni, non viene ricordato sicuramente con una cerimonia imbalsamata, bensì con una ricchezza di iniziative che tra l'altro quest'anno sembra anche un po' rispecchiare il momento, anche se vogliamo un po' felice, che sta vivendo la città di Milano dopo un periodo abbastanza buio, no?
Sì, io prima di tutto vi dico che vi sento malissimo, quindi ho capito poco della domanda. Comunque, sì, diciamo come ogni anno c'è la ricorrenza dell'anniversario della morte di Dax e di tutto quello che ne è conseguito, le cariche dentro l'ospedale e via dicendo. Il tempo passa e potrebbe essere che il tempo certe volte vada a cancellare o a ridurre il ricordo, il dolore per quello che è successo. Non è il nostro caso, noi continuiamo a avere la stessa rabbia, lo stesso amore nel ricordare la morte, ma soprattutto la vita del nostro compagno e come ogni anno abbiamo cercato di costruire qualcosa per ricordarlo. In particolare pensiamo che al di là della retorica, ricordare Dax, quello che è successo, ricordare la voglia di antifascismo che ci deve essere nella nostra città e nelle città del nostro paese sia molto importante e molto attuale. Quest'anno noi abbiamo dato una connotazione appunto per dare il valore a diciamo il valore a questo ricordo, a questo continuare a ricordare, a continuare a coltivare la memoria. Abbiamo dato un titolo che secondo noi è significativo, simboleggia il nostro sentimento, che significa non dimentichiamo e non perdoniamo. È uno slogan che abbiamo mutuato dai compagni spagnoli, dai compagni di Carlos, è uno slogan che sicuramente sintetizza i nostri sentimenti e i nostri desideri. Noi non dimentichiamo quello che è successo, per un discorso di memoria, perché nella nostra memoria ci sono le radici del nostro futuro, e non perdoniamo perché non ci può essere perdono tra gli assassini e i nostri compagni. È una cosa molto forte, molto consapevole, perché perdonare chi ha ammazzato uno dei nostri significa tradire e uccidere ancora i nostri compagni. Quindi in questo senso sono parole molto forti, definitive per noi, senza nessuna prova di appello, e questo periodo anche di tentativo di pacificazione, di costruzione di una memoria in maniera selettiva, dove si cerca di rimuovere delle parti, di trasformarle, di addolcirle, noi con orgoglio rivendichiamo invece le nostre radici, i nostri compagni e i nostri percorsi.
Senti, se ci senti un po' meglio adesso?
Sì, esatto.
Una domanda anche così, solo per approfondire un po' anche le caratteristiche di questi giorni di ricordo di Dax di quest'anno. Mi sembra di vedere due linee, diciamo, di ragionamento e di messa in pratica. Una è quella dello spazio all'espressione musicale, culturale, come strumento e alla produzione artistica in generale. C'è anche il concorso letterario che per il terzo anno cercherà di dare anche, diciamo, spazio alle parole che insomma in qualche maniera sono uno strumento ovviamente importante per il ricordo, ma in generale anche per la trasmissione di contenuti, quindi vediamo insomma un'attenzione particolare a dare spazio a espressione musicale in più giorni e in più spazi di Milano. E l'altra invece è la relazione con svariate realtà nazionali, italiane e europee coinvolte in fatti legati appunto a omicidi di compagni o di comunque di quei ragazzi che sono stati uccisi da parte di fascisti, di neonazisti, come passando da Renato Biagetti, si parla anche di Nicola Tommasoli attraverso uno spettacolo teatrale. Insomma, mi sembra di vedere queste due tipi di linee di fondo, diciamo, di ricordo.
Sì, no, giustissimo il discorso, perché noi nel nostro tentativo di ricordare Dax, di ricordare anche quella notte, quello che è successo quella notte, abbiamo sempre avuto, soprattutto nei ricordi Dax, abbiamo sempre avuto l'obiettivo di ricordare sicuramente la tragica morte e l'aggressione dei fascisti, ma quello che volevamo trasmettere, cogliere, era soprattutto la vita di Dax, quindi le sue lotte, il suo modo di essere, la sua personalità, il suo modo di divertirsi, in questo senso la sua vita in generale. E in questo senso noi cerchiamo e abbiamo anche cercato quest'anno di rappresentare anche tutti gli aspetti della vita. Ovviamente per noi il momento centrale è il momento del 16 marzo in via Brioschi, nel luogo dove i fascisti ci hanno ammazzato Dax, nel quale faremo un presidio, ci sarà uno spettacolo teatrale appunto che ricorda la morte di un altro ragazzo, Nicola, a Verona, il 1 maggio del 2008, però nel contempo cerchiamo anche di ricordare chi era Dax. Allora lo facciamo per esempio tornando a Rozzano, che era la città di Dax, che è una parte della metropoli milanese, dell'interla milanese, una città un conflittuale, contraddittoria, a cui Dax era molto legato e affezionato, e quindi lì faremo per esempio un concerto con la musica che a Dax piaceva, e faremo anche la presentazione di uno spettacolo del concorso letterario e la proiezione del film sugli Horrez di Roma. Vogliamo anche riportare Dax, il suo entusiasmo, la sua gioia anche nella città di Milano, e così faremo anche un concerto a Milano. Noi cerchiamo di dare una completezza, di dare un ricordo, quello che noi vi ho sempre detto nel ricordare Dax, e molte volte ce l'hanno anche criticato, la parola odio, però nel contempo a fianco alla parola odio, per chi ha ammazzato Dax e per chi propugna le idee di coloro che hanno ammazzato Dax, noi abbiamo sempre associato, abbiamo sempre fatto prevalere la parola amore, quindi c'è il rispetto per la sua vita e per il rispetto per le cose che a lui piacevano.
Va bene, ci sembra un'ottima maniera per questa di ovviamente ricordare nel contesto difficile di questi anni in Italia e nella città di Milano. Insomma, poi questa radio ha dato molto spazio ovviamente a quelle che sono le vicende in generale della città e delle difficoltà che si vivono nel produrre alternativa alla distruzione sociale che la Moratti, ma non solo, anche insomma tutto quello che è stata giunta Moratti, ma anche tutto quello che è il contesto che l'ha preceduta, sta portando. Eventi come questo, vivendo in più ai quattro angoli della città, con forme differenti e tutte ovviamente legate comunque anche a una propositività del ricordo e non solo appunto alla memoria pura e semplice, ci sembra una maniera molto importante di ricordarla, e quindi invitiamo tutti e tutte quelli che hanno appunto possibilità a raggiungere Milano nei giorni immediatamente precedenti e il 16 marzo. Con questo penso che se non hai altro da aggiungere possiamo salutarci.
Sì, certo, ricordando che comunque Dax verrà ricordato anche Roma il 21 di marzo, l'iniziativa. Sì. Questo per, a noi fa molto piacere e ci riempie veramente di gioia, grazie.
Sì, tra l'altro proprio quest'oggi un po' anche in maniera non casuale la colonna sonora della trasmissione è proprio fatta, diciamo viene dal CD Jaga Napes del signor K, un rapper di Bergamo che appunto sarà presente a Roma il 21 marzo per in un concerto che ricorderà Dax e ovviamente non solo lui, però ovviamente centrato sul suo ricordo il 21 marzo all'Oa Acrobax. Con questo ci salutiamo e ci sentiamo magari più in là per qualunque novità provenga da Milano, insomma.
D'accordo, grazie.
Ciao.
Ciao ciao.
Come lacrime di vetro, sono metro della credine di fronte ad una forbice invisibile che separa ogni mio simile che osserva. Da chi attraversa quella soglia, in quel negozio compra ciò che voglia. Sfoglia le pagine del libro dell'inuguaglianza e cogli la sostanza. La mia scelta di coerenza sta nei sogni dei banditi, nel dileggio dei divieti, nell'odio viscerale per vigliacchi e mansueti. Sono un ladro e lo confesso, e con questo io senza legge rubo il nome di me stesso. Altri più scaltri di professione si spartiscono, escono poltrone mai nel proprio nome, mentre la giustizia muore dentro una prigione. Mentre a scegliere per me c'è la banda di un massone, ognuno da sé tragga la sua conclusione. Io pratico il saccheggio, io danneggio il carrozzone. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come il strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come il strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Il fuoco che preannuncia la calata delle orde. Xunt Leone a 100 metri dalle guardie. Caparbie, le idee che governano il mio mondo. Nel tuo mondo solo fiamme sullo sfondo. Affondo, pensando che potrei cambiarti. Potrò indicarti traguardi che nascondono i miei sguardi. Troppo tardi, l'acqua arriva al collo. Io difendo il mio vascello. Teschio bianco e sfondo nero per vessillo. Uno spillo, trafigge un elefante. È Davide contro il gigante. È il mio senso di giustizia e nemicizia permanente. Per il sole d'occidente, tra sfruttatore e complice rimango un miscredente. Nulla tenente, padrone del mio mentre. Una scossa m'attraversa dal cervello al basso ventre. È questo che mi spinge, questo mi distingue. L'ultimo esemplare di una specie che si estingue. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come strapigliamento, come fumo in mezzo al vento. Nero come il blocco.
E andando a sfumare, Jolly Roger, dicevamo, il signor K, rapper di Bergamo, che in questa canzone, per chiarezza, parla ovviamente di un blocco nero ben più famoso e ben sicuramente più lodevole di quell'altro che millanta questo nome, forse in maniera assolutamente impropria. E attiviamo, insomma, abbiamo attivato questo contatto invece con Torino. Per quanto è quello che è accaduto ieri all'università, le cariche brutali della polizia, i fermi e, se non sbaglio, un arresto convalidato ad oggi, ne parlando, cioè, ovviamente non solo di quello che appunto ormai è cronaca, diciamo anche più o meno già stata ampiamente discussa da questi microfoni, cerchiamo magari di inquadrare un po' la città di Torino, e specialmente nella, appunto, in quella che è l'attività antifascista, legata comunque a legata comunque a una opposizione, a un, per fortuna, forse una città dove ad oggi l'estrema destra è una delle più realtà più marginali, se non sbagliamo, insomma. Non so se la compagna che avevamo sentito è già in linea.
Sì, eccomi.
Eccoci. Ciao. Dicevamo, appunto, Torino, una città dove fino a ieri forse, diciamo, il per fortuna c'erano state pochissime diciamo avvisaglie di una presenza così invasiva dell'estrema destra in città, sempre ridotti più o meno a, a numeri molto piccoli, a realtà molto marginali, e appunto, insomma, comunque un'attività antifascista piuttosto piuttosto
Guarda, la realtà torinese, cioè la realtà dell'estrema destra torinese, direi che resta comunque un fenomeno molto marginale, nel senso che comunque anche ieri le persone che ci siamo trovati a fronteggiare, insomma, a in università, non erano in realtà gruppi di estremisti di estrema destra, quelli di cui tanto si parla in tutta Italia, ma erano in realtà giovani di Alleanza Nazionale, per cui il FUAN, che comunque, insomma, noi riteniamo comunque che sia un ambito di neofascisti e personaggi che non abbiano la dignità e non possano, non sia ammissibile che entrino all'interno delle nostre facoltà, anche perché comunque non dimentichiamo che molti anni, molte volte in passato sono entrati in Ateneo, hanno tentato quantomeno di entrare in Ateneo con saluti romani, inneggiamenti al Terzo Reich, eccetera. Per cui comunque la situazione è stata questa, nel senso che coloro che stavano entrando all'università erano il FUAN, erano una quindicina di personaggi del FUAN, quindicina che sono tutto quello che loro riescono a raccogliere in Torino, perché solitamente i loro banchetti sono fatti da 3-4 persone. Il problema ovviamente di ieri è stato questo enorme spiegamento delle forze dell'ordine, che come al solito è venuto a accompagnare i fascisti all'interno dell'università. Non è in molte parti d'Italia, in realtà funziona che se capita qualcosa la polizia arriva. A Torino per università non è più così, nel senso che sono ormai molti anni che i fascisti vengono scortati all'interno di Palazzo Nuovo, non all'esterno, ma all'interno, per cui la polizia si schiera, fa cordoni di protezione all'interno dell'atrio dell'università. Ovviamente c'è stata una risposta molto ampia da parte di tutte le forze antifasciste, ma gli studenti normali di tutto l'Ateneo torinese, che hanno poi portato alle cariche di cui, insomma, tutti abbiamo sentito parlare. Giusto per fare un po' il punto della situazione ad oggi, i fermi sono stati 3, persone sono state rilasciate praticamente immediatamente, anche perché erano veramente studenti, tra l'altro anche matricole, quindi di 19 anni, che sono stati presi e portati fuori dall'università, trascinati per i capelli. Una persona invece, un ragazzo, Luca, è tuttora agli arresti, l'arresto ieri sera è stato convalidato, non si sa ancora precisamente quali siano le accuse, però sembra ovviamente resistenza, lesioni, eccetera. Lui è accusato anche di aver aggredito un Digos, per cui, insomma, è alle vallette, e oggi all'1:30 comunque ci sarà conferenza stampa in università.
Sì, senti, come tra l'altro dicevi prima, quelli che si sono poi presentati in facoltà ieri sono appunto il FUAN, che poi, diciamo anche un po' per gli ascoltatori, visto che a Roma probabilmente FUAN evoca altre stagioni, diciamo, in realtà, certo. In quel di Torino Alleanza Nazionale non ha mai abbandonato la dicitura che fu dell'MSI, giusto?
No,
quindi
no,
stiamo parlando di
chiamarsi FUAN.
Ma ci diceva qualcuno che poi probabilmente in questi numeri invece anche abbastanza grossi di fascisti, di fatto in questi volantinaggi del Fuan ci stanno poi miste anche altre anche altri fascisti che in qualche modo si fanno anche a cui il Fuan fa, diciamo, da garante per rispetto all'entrata nell'università, e in particolare quella che era, se non sbaglio, la lista Arcadia, giusto?
Sì, sì. Allora,
ci puoi spiegare un po' questa geografia?
Certo, la situazione è stata questa, è stata che già venerdì scorso, quando c'è già stato un primo così un attimo di tensione con il Fuan in un'altra facoltà, una sede distaccata a scienze politiche, già appunto venerdì scorso si era notato che comunque benché il Fuan facesse da solo il proprio volantinaggio, c'erano molti di Torino, comunque parliamo di 3, 4, 5 persone appartenenti alla lista Arcadia, che è questa lista di formazioni di estrema destra congiunte che comunque giravano per la facoltà. Così sembra che sia successo anche ieri, anche se in realtà ieri abbiamo avuto un po' meno occasione di stare a guardare le facce delle persone che camminavano, vista la situazione. In qualsiasi caso, niente, questa lista Arcadia è una novità di quest'anno accademico, è una lista che è formata da Gioventù Italiana, per cui i giovani della destra di Francesco Storace, e dal blocco studentesco per cui area non conforme, eccetera eccetera.
Dato, giusto, probabilmente già lo sai, ma anche per gli ascoltatori, visto che poi lo leggiamo da internet, raccoglie in realtà anche a livello magari singolo gli aderenti di lotta universitaria di Forza Nuova.
Ah, questo fino a pochi giorni fa non era così.
Un annuncio di queste ore su internet, comunque.
Ah, benissimo, perché insomma fino a 2 giorni fa la lista Arcadia si presentava come questa questo connubio tra queste due forze, poi parlava di altre individualità di destra. Insomma, i due personaggi che si presentano nella lista universitaria sono uno Federico De Petris, il responsabile del blocco studentesco a Torino, e l'altro Roberto Mossetto, responsabile di Gioventù Italiana, quindi la destra di Storace. A Torino comunque il connubio tra queste due forze è sempre stato molto presente, nel senso che comunque hanno spesso e volentieri fatto le cose insieme, per cui vabbè, come in realtà in tutta Italia, visto che Storace si è fatto portavoce di una proposta come il mutuo sociale, per cui è evidente che il connubio tra queste due forze sia molto forte in tutta Italia. Niente, appunto, per quanto riguarda un po' così il Torino, la situazione torinese da questo punto di vista, la situazione è più o meno questa, nel senso che c'è il Lasso di Bastoni, che è un circolo che in questo momento è diventato niente più che la sede di Casa Pound e del blocco studentesco. Casa Pound in realtà fino a pochi anni fa non esisteva quasi a Torino, nel senso che c'era stato questo progetto nato alcuni anni fa, che era Base Militante Progetto Torino, che finché Casa Pound era all'interno di Fiamma Tricolore, era stato comunque un progetto a sé stante, comunque un progetto autonomo che aveva dei riferimenti comuni a quest'area, che però non era sempre stato distaccato. Nel momento in cui poi uno degli ideatori di questo progetto, che è Marco Racca, aveva deciso di entrare in Casa Pound e in Fiamma Tricolore, aveva cercato di portarsi dietro tutta Base Militante Progetto Torino, non c'era riuscito, perché poi alcune altre individualità avevano deciso di rimanerne fuori, e per cui c'era stata questa creazione di blocco della sezione torinese di Casa Pound e di blocco studentesco.
Tra l'altro,
quindi
scusami,
questa è la situazione. Sì. Le iniziative che vengono fatte al Lasso di Bastoni sono comunque numerose, nel senso che più o meno ogni settimana si conta un'iniziativa, da ovviamente quelle più piccole che richiamano sono i militanti torinesi, a quelle più grosse come il 28 febbraio, quando c'è stata il concerto degli Eight for Breakfast.
No, tra l'altro,
per fare,
scusami,
un esempio,
proprio in proposito di queste iniziative, uno degli aspetti un po' più inquietanti forse che hanno coinvolto Lasso di Bastoni di recente è stata una conferenza diciamo proprio in pieno periodo di mobilitazione universitaria, se non sbaglio, con la ricomparsa in un evento, diciamo, forse veramente raro, un altro, forse c'era stato un altro evento simile a Roma nel maggio scorso, la ricomparsa di Stefano Delle Chiaie, il Caccola, il insomma personaggio che più o meno tutti penso da questa radio conoscano,
sì,
coinvolto nello stragismo e nel golpismo della, legato al principe Nero Borghese, al golpe dell'Assunta del 70, alla strage di Piazza Fontana, è più o meno sparito in Sud America fino agli anni, fino agli anni 80, quando fu riportato in Italia dalla, dalla polizia, e però appunto diciamo in una in una situazione giudiziaria, e comunque l'ha visto, lo vede ancora a piede libero, tra l'altro in affari con attraverso la, una televisione satellitare, insomma un personaggio che la cui ricomparsa sulla scena politica e attiva e militante non può che inquietarci. Quindi non so se forse Torino ha un legame particolare con questo personaggio, dato che appunto non è così frequente a uscite pubbliche. Pronto? Pronto?
Sì, ti sento un po' a scatti.
Ok, perfetto.
Sì, comunque, sì, il discorso è comunque che in questa, cioè in questa situazione l'asso di bastoni sta comunque evidentemente tentando di dare una svolta, nel senso che comunque le iniziative che fanno si vanno a cioè, ad aggiungere ogni giorno, e oltretutto appunto come, come dicevo in precedenza, la situazione è comunque che in questo momento Casa Pound sta solo ed esclusivamente all'interno del suo posto, nel senso che non abbiamo visto mai, appunto a parte questo tentativo di uscita pubblica che è la lista Arcadia, non abbiamo visto mai nessuna uscita pubblica. Resta però il fatto appunto sicuramente preoccupante, ma comunque da non sopravvalutare, che stanno settimana dopo settimana aggiungendo sempre nuove iniziative, sempre nuove così dibattiti, convegni eccetera, appunto a cui ad esempio ci sarà ad aprile la presentazione del mutuo sociale con Di Stefano, quindi anche personaggi che piano piano appunto da anche da, da Roma vengono per resta il fatto che appunto non sopravvalutiamo e non sopravvaluterei comunque questa cosa, nel senso che sono comunque sempre relegati all'interno del loro spazio, non escono dal loro spazio, non fanno uscite pubbliche, non si rendono mai visibili. La situazione comunque è questa, è molto tranquilla, e anche un po' difficile capire sempre esattamente chi sono, perché non si espongono veramente mai.
Va bene.
La situazione è questa. Questa via la lista Arcadia è stata l'unica e la prima volta in cui abbiamo visto questa un'uscita più o meno pubblica, anche se in realtà loro appunto non sono ancora sono andati a volantinare in alcune sedi delle università distaccate, ma in realtà volantinando, ma magari passando la mattina alle 8:05 prima che l'università aprisse eccetera, a mettere i volantini fuori.
Realtà
non si stanno esponendo.
Senti, noi ti ringraziamo, sei stata anche molto esauriente, purtroppo stiamo anche in là con i tempi, quindi penso che ci saluteremo. Se ci ricordi, la conferenza stampa di oggi è alle 3?
All'1 e mezza in università.
Ah, va bene, allora sicuramente poi da questi microfoni ne daremo conto. Noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni, insomma.
Va benissimo.
Grazie.
Ciao. Ciao.
signor giudice. Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fetina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La giustizia va dove i potenti la fanno andare. La giustizia va quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza spavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà che ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri con altri umani. Che si lavano le mani, che ti sporcano le ali. Ideali, inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione è la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome. Cospirazione.
E alle 12.53 andiamo a sfumare ancora il signor K e Checkpoint Charlie per l'ultimo collegamento di questa trasmissione. Dovremmo avere Paola Bonatelli, ormai voce consueta di questa trasmissione, per quello che in qualche modo possiamo definire anche una sorta di finestra di aggiornamento sul su come sta andando il processo per l'omicidio di Nicola Tommasoli in quel di Verona. Se non sbaglio, ieri doveva esserci un'udienza particolarmente importante, se non proprio un'udienza chiave.
No,
comunque
venerdì.
Aspetta, ti sentiamo molto male. Ci senti tu?
Sento.
Ah, perfetto. Ok, allora io ti lascio anche direttamente la parola a questo punto.
Va bene, allora ciao a tutti. L'udienza si è tenuta venerdì, non ieri. E praticamente è stata incentrata per il 90% sulle perizie fatte sul corpo di Tommasoli, quindi le autopsie, e su tutte le contestazioni che ci sono state. Il colpo di scena diciamo è stato un po' alla fine, quando la Corte ha deciso di concedere gli arresti domiciliari ad uno dei cinque imputati, segnatamente ad Andrea Vesentini, che è il ragazzo che nell'udienza precedente aveva accettato di sottoporsi all'esame della Corte. Vesentini, che diciamo è quello più esterno al gruppo, che quella sera si trovava diciamo insieme agli altri quattro, semplicemente perché accompagnava un suo amico, aveva già chiesto tramite il suo avvocato gli arresti domiciliari. Il PM aveva dato parere sfavorevole. Poi l'avvocato ovviamente ha chiesto di nuovo questa concessione alla Corte, e la Corte, tenendo conto che il giovane è del tutto incensurato, ha concesso gli arresti domiciliari. Quindi questo è stato il colpo di scena alla fine dell'udienza che si è tenuta venerdì. Tutto il resto dell'udienza è stato dedicato alla discussione dei risultati dell'autopsia. La consulente dell'accusa del PM, la dottoressa Federica Bortolotti, che ha eseguito materialmente l'autopsia e ha presentato la relazione, è stata duramente contestata nelle sue conclusioni. Tutti gli imputati hanno un consulente o anche più di uno, in tutto sono nove. Sono tutti professori o di anatomia patologica o di medicina legale, ci sono neurochirurghi ed anche c'è uno specialista cardiologo, perché c'è un diciamo un nesso causale fra l'arresto cardiaco subito da Tommasoli e l'emorragia cerebrale. scatenata in seguito all'aggressione, e quindi ci si avvalsi anche di un cardiologo. Quello che viene contestato sostanzialmente è che quando Nicola Tommasoli arrivò quella notte di maggio in ospedale, gli venne fatta, oltre a una TAC, anche un'angiografia, cioè una praticamente una i raggi X, diciamo, sulle vene del cervello, dove già c'era un'emorragia cerebrale. Da questa angiografia risulta che Tommasoli aveva una lieve dilatazione di un'arteria del cervello. Su questa base, praticamente, i consulenti della difesa si sono basati per contestare la relazione della consulente del PM, perché le lesioni riportate dal Tommasoli, che aveva due lesioni fondamentalmente, una alla palpebra sinistra e una sul collo, non erano talmente importanti da suffragare questa emorragia cerebrale forte che lui ha avuto. Quindi la tesi praticamente dei consulenti della difesa, ora non sto a dilungarmi sulle questioni tecniche perché sono andati avanti 8 ore facendoci vedere filmati anatomici, momenti dell'autopsia eccetera, quindi è tutta stata una discussione molto tecnica. Comunque il problema era questo, cioè i consulenti della difesa sostengono che la dilatazione di questa arteria vertebrale poteva far pensare ad un difetto congenito, diciamo, di questa vena, che in seguito allo stress dell'aggressione, al momento di paura eccetera eccetera, potrebbe essere scoppiata, provocando quindi l'emorragia cerebrale. Ora, qual è il problema? Che questo pezzo di arteria vertebrale, che nell'angiografia si vedeva dilatata, non è stato estratta al momento dell'autopsia. La dottoressa Bortolotti, consulente dell'accusa, ha detto che non è stato fatto perché estrarre questo tipo di arteria è molto difficile, e talmente difficile che tutto il quadro poi ne poteva risultare cambiato. Quindi si è deciso di non estrarre questa arteria. E quindi, siccome poi Tommasoli, la salma di Tommasoli, che fra l'altro i cui organi sono stati donati dai genitori, poi la salma è stata cremata, quindi adesso è impossibile, assolutamente impossibile, risalire effettivamente a questa dilatazione di questa arteria. Quindi si è scatenata una discussione molto molto approfondita, anche appunto in termini tecnici, in termini medici, tanto approfondita e tanto, diciamo così, vivace, che alla fine la Corte ha deciso di nominare un super perito suo, un consulente della Corte, che verrà, diciamo, a cui verrà conferito l'incarico nella prossima udienza, che sarà il 16 marzo. Naturalmente questo significa che fra il conferimento dell'incarico, lo studio di tutti i fascicoli che questo consulente, questo super perito dovrà fare eccetera eccetera, passerà probabilmente ancora qualche mese prima che si riesca ad andare alla conclusione del processo. Intanto però nell'udienza scorsa ha parlato anche Guglielmo Corsi, che è l'amico, diciamo, di quello che è stato scarcerato, non si è sottoposto all'esame della Corte, ha fatto una dichiarazione spontanea praticamente raccontando un po' cos'era successo quella sera. La sua versione combacia, diciamo, quasi alla perfezione con quella dell'amico, che adesso è ai domiciliari. Mentre invece è stato annunciato che probabilmente nell'udienza che si terrà il 23 marzo parleranno anche gli altri tre. Di questi altri tre, due, Perini e Veneri, sono quelli che sono stati visti vicino al corpo di Tommasoli a terra, e segnatamente Veneri sarebbe quello che ha sferrato il calcio al collo. quello che in un primo momento si era diciamo definito come il colpo fatale. Ora però tutto questo è stato nuovamente rimesso in discussione dalla discussione appunto dei periti.
Va bene, se, non so se
è stata molto, stata chiara.
Se è stata molto molto esaustiva, infatti pensavamo che se, vabbè, oggi è già la seconda volta che ci sentiamo per aggiornamenti su questo processo, e dato che da d'altra parte non c'è un purtroppo una diciamo un ricordo così costante, almeno qua a Roma non arrivano grosse notizie di ricordo a Nicola, ci sembra importante quantomeno seguendo la vicenda giudiziaria di insomma di aggiornare su quelle che sono le vicende processuali relativamente a quella storia, anche solo per ricordare quella storia che rischia, dato anche insomma la scelta del Comune di Verona, tanto di togliere qualsiasi forma di ricordo dal luogo dell'omicidio, tanto quanto effettivamente anche una difficoltà oggettiva, immaginiamo, a portare avanti questo tipo di racconti, questa storia, quantomeno insomma utilizzare la vicenda processuale come motivazione perché se ne parli, perché questa cosa...
Sì, ecco, non è che il Comune di Verona ha tolto, cioè il Comune di Verona aveva messo sul luogo dell'aggressione una targa che è stata tolta adesso perché stanno facendo dei lavori di tinteggiatura sul palazzo su cui c'era questa targa, si presume che poi la rimetteranno. Ecco,
certamente, diciamo, sono due cose diverse, una targa rispetto al ricordo vivo che possono portare gli amici o i parenti, insomma è ben altra cosa magari una targa che sappiamo bene che poi non sono certo le forme più visibili ed efficaci.
Sì, ricordo, certamente insomma. Il problema è un problema, cioè non è tanto ormai un problema diciamo solo processuale, più che altro è un problema politico, cioè il problema è che questa città e segnatamente i suoi amministratori non riescono a riconoscere che qui c'è un problema di questo tipo, mentre un problema di aggressioni, un problema di violenza eccetera eccetera è stato riconosciuto da tutti, dalla questura, dalla magistratura eccetera eccetera, ma i nostri amministratori, anche perché alcuni sono coinvolti diciamo in prima persona con diciamo con forze politiche che possono essere vicine a due o tre degli aggressori di Tommasoli, e quindi diciamo fanno molta fatica a fare questo tipo di analisi, tant'è vero che il Comune di Verona si è costituito parte civile per l'immagine negativa che questa vicenda avrebbe dato alla città. Quindi diciamo da una parte c'è questa costituzione di parte civile che sembrerebbe quasi più prendersela con i media che non poi effettivamente con chi è responsabile diciamo di queste violenze, e dall'altra però il totale silenzio invece, se non appunto appelli alle condanne esemplari o cose di questo tipo che non significano assolutamente niente, ma però nessuna analisi politica sul tipo di violenza appunto che a Verona purtroppo è piuttosto frequente.
Va bene, ti ringraziamo quindi ancora, e ovviamente ci riaggiorneremo magari in appunto in occasione dei prossimi di questi.
La prossima udienza è il 16 marzo.
E il 23 quest'altra.
E il 23 poi quella successiva.
Va bene, allora ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio.
A risentirci, ciao.
Ciao
ciao. Ciao,
ciao. E mettiamo in chiusura quella che sarebbe dovuta essere la nostra sigla di apertura. Ricordiamo, avevamo cambiato per ringraziare Renoiz per il suo primo anno di attività e Rancore per il bellissimo pezzo dedicato ad Antonio. Chiudiamo qui la trasmissione di quest'oggi, martedì 10 marzo 2009, ricordando i riferimenti web di questa trasmissione, quindi maldestra.noblogs.org e della radio www.ondarossa.info. E così, in chiusura, una piccola citazione da parte di uno dei nostri coraggiosi amministratori provenienti dalla militanza di base, l'assessore alla cultura Umberto Croppi, che nel 94 dichiarava: se eravamo in 20 e scopavamo il compagno con l'unità in tasca, era ovvio che finisse male. Quindi, ringraziandolo per queste parole illuminanti sul coraggio dei giovani missini negli anni 70, ci salutiamo e ci sentiremo martedì prossimo. Un abbraccio.